Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti spazio per Wall Street. Qui con noi oggi ci sono io, Lorenzo Brigatti e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
Ah, eccoci qua, ben ritrovato. C'ho un déjà vu, quando è che ci siamo visti?
Ieri. Forse. Ormai siamo dei podcaster di professione.
Sì, basta, lascio tutto, viviamo di rendita con questi podcast.
Esatto.
E via.
Faremo il corso come vivere di rendita con i podcast.
Sì. Spettacolo. Dai.
Tra l'altro oggi siamo anche abbastanza fedeli al titolo con due notizie su tre che sono proprio 100% Wall Street, quindi no, non stiamo più a parlare di astri e disastri che girano in Europa. Per una volta ci sono buone notizie, anzi da certi punti di vista parleremo anche di quello lato europeo, quindi partiamo però magari dalla notizia più Stati Uniti, come al solito c'è sempre lui, Elon Musk. Continua a far parlare di lui, non nella fotografia dove sembra un po' una palla ripiena. Quello mi ha colpito, pensavo che Musk fosse tipo Bezos, più pompato, più cattivo. Invece si è un po' lasciato andare anche lui, dai.
Ah beh, lo stress,
compra tutto allora.
esatto.
Poi, per carità, magari anch'io l'età di Musk, ci avrò il suo fisico, quindi niente body shaming. Però, visto che anche al centro di un sacco di tresche contro tresche, quanto pare ha il fascino del conquistador anche senza essere super fisicato.
Il fascino del conto corrente a 12
non lo volevo dire. Però dai, l'ultima non era mica la moglie di Sergey Brin, che era l'uomo, decimo uomo più ricco del mondo, comunque giù di lì non è che anche lui la giustizia ce li ha da parte, il fondatore di Google. Vabbè, però a parte il gossip su Elon Musk, per cui dovremmo probabilmente fare un podcast a parte, la notizia interessante che riguarda più Tesla che lui è che Tesla ha venduto il 75% della sua posizione in Bitcoin. E questa è una notizia, da certi punti di vista, non so neanche se dire, diciamo così, prevedibile, perché quando si parla di Elon Musk è prevedibile nella stessa frase, di solito si sbaglia. Però, dato che ultimamente Elon Musk sta un po' ritornando sui suoi passi con questioni come Twitter e quant'altro, una delle frasi che aveva detto era: non venderemo mai Bitcoin che abbiamo acquisito nel nostro bilancio su Tesla, invece puntualmente sono stati venduti. A quanto pare il prezzo di vendita si aggira intorno ai $30,000, $29,000. Questo è un po' uno dei problemi quando si parla di vendere questo tipo di asset class, perché è ultra volatile. Nel secondo trimestre i Bitcoin sono scesi praticamente a rotta di collo, quindi non è chiaro se li abbia venduti prima, dopo. Magari essendo pure una posizione abbastanza importante, non è chiaro se abbia aiutato un certo tipo di declino, un po' come lo spiega bene Buffett: quando diventi grosso sei un po' un elefante in un negozio di cristalleria, quando tenti di accumulare o di liberarti di azioni sei troppo grosso, muovi il mercato di fatto. Quindi Bitcoin è un asset molto meno liquida rispetto ai mercati azionari statunitensi, forse c'è stato un po' anche quello. Però, diciamo così, Elon Musk è un po' difeso dicendo: beh, ci sono un po' di problemi di liquidità, abbiamo dovuto anche chiudere o comunque sospendere la produzione di alcune fabbriche in Cina. Questo è stato un po' quello che ha detto nell'ultima conference call per spiegare un po' questo tipo di decisione. Da allora poi Bitcoin è pure sceso di più, quindi forse è stata una buona decisione di trading da questo punto di vista. Quello che lascia un po' perplesso è il fatto che per mesi e mesi si sia venduto come un alfiere di Bitcoin, come uno di quelli che avrebbe fatto la rivoluzione anche con le criptovalute, e poi ha un po', diciamo così, mollato il colpo in questo periodo particolare. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Beh, sai, in questo anno, perché lui poi il primo acquisto fece un grosso acquisto da, non tutto insieme, perché fece un grosso acquisto da $1,5 miliardi. Si pensa a cavallo dell'ultimo trimestre del 2020. Poi ci fu 30,000 fu il prezzo, poi ci fu un dump pazzesco, perché poi a gennaio, febbraio uscì la notizia, tutti, capito, lì poi c'era già un hype assurdo, capito, tutti mettevano i soldi in borsa, era il periodo dicembre, gennaio, febbraio dove partivano sorprendenti le meme stock, ha fatto dei 3,000%, era il periodo dove stavano arrivando i sussidi di disoccupazione, gli americani hanno pensato bene di, oltre che metterlo nei consumi, di metterlo in borsa, di farci speculazione come se non ci fosse un domani, quindi... E sì, diciamo che in quell'anno, dall'anno scorso, diciamo che molte cose sono cambiate, nel senso che lui ha detto: abbiamo venduto i Bitcoin perché comunque abbiamo avuto delle difficoltà tra fine del 2021 e quest'anno, dovute alla chiusura lì della Cina, perché lì il lockdown avevano riaperto, poi si è prolungato, quelli ci sono usciti un mesetto fa, lì è andata a colpire proprio Shanghai, dove c'ha uno degli impianti produttivi, e quindi dalla trimestrale si vede, dai dati si vede che lui praticamente a livello di liquidità è andato sotto di quasi $1 miliardi. C'è proprio scritto nella voce del cash flow. Il cash flow che cos'è? È la liquidità, che proprio il denaro liquido che l'azienda possiede in quel determinato momento in cui hanno preso i dati. E quindi per non far vedere che questi stavano sotto di $1 miliardo, proprio dovute alle difficoltà, ha venduto per riappianare la perdita. Quindi chiaramente...
Una ragioneria qui magari, forse lo do per scontato, però per chi magari non è super ferrato con questi concetti, attenzione che le entrate di cassa e il cash flow di cui parlava Paolo non corrispondono a dei ricavi, il fatturato, quello che si legge come prima voce. No, anzi degli utili, scusate, non di ricavi, fatturato. All'interno degli utili ci sono anche dei fattori che non sono stati contabilizzati a livello di cassa. Ad esempio, quando qualcuno promette di pagare per del materiale che verrà acquistato a 3-6 mesi, si chiamano, mi sfugge il nome in italiano purtroppo perché leggo bilanci in inglese, account receivables, quindi comunque delle sorte di debiti, ecco, chiamiamoli così, che l'azienda deve andare a riscuotere dai fornitori. E quindi questo tipo di debiti dei fornitori verso l'azienda compongono l'utile, sono una delle parti integranti, ma non sono soldi che sono in cassa in quel momento, che da un certo punto di vista sono il fattore più importante a livello aziendale, perché tutti possono prometterti di pagare, soprattutto in condizioni di tensione, quello che conta però è che i soldi effettivamente arrivino sul conto corrente. Tutto questo per dire che è probabile che Elon Musk abbia fatto questo tipo di operazione consapevole del fatto che il cash flow è una delle unità di misura più guardate e più studiate dagli analisti, ad oggi da certi punti di vista è ritenuta ancora più utile degli utili per determinare il valore e la salute di un'azienda, e quindi ha voluto un po' utilizzare Bitcoin e alcuni meccanismi di contabilità americani, che ovviamente non stiamo a spiegare in questo podcast, che però fanno sì che una vendita di Bitcoin, semplificando, risulti come un flusso di cassa in entrata, perché prima c'erano tutte le questioni strane per cui non era bene a bilancio, Bitcoin è ancora un asset class non ben definita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa può essere un po' una delle ragioni per cui l'ha fatto, per cercare di far sembrare i numeri migliori di quelli che sono. Certo, poi il mercato non è stupido e basta un attimo, ma soprattutto nell'era in cui tanti cercano informazioni sulle azioni, su tutti questi aggregatori tipo Morningstar, investi in questo tipo di siti, poi e non vanno a spulciare i bilanci, quando vedono un numero, vedono un cash flow grosso modo un po' così, dicono, ah beh dai, se l'è comunque cavata, contando che in Cina ha avuto casino, grandi, bravi così, a posto, e non approfondiscono tanto. Quindi è un po' anche per dire che chi prova a fare la cosiddetta analisi fondamentale, che a me piace tanto, però non può fermarsi a livello di questi aggregatori, perché tutto questo tipo di, diciamo così, sottigliezze si perdono e si rischia di prendere decisioni di investimento sbagliate basandosi su dei dati non corretti o comunque che devono essere ripuliti o aggiustati da determinate operazioni straordinarie, come un po' stato questo il caso.
Sì, esatto, esatto. Diciamo che allora la critica che è stata mossa anche all'epoca, quando lui fece l'acquisto, era stato usare i soldi dell'azienda, perché lì nell'ultimo trimestre del 2020 comunque Tesla aveva quella liquidità, 1,5 miliardi e passa, e gli è stato criticato il fatto di averli comprati con l'azienda, con l'intenzione, lui era proprio convinto che quelli sarebbero stati uno store value, cioè
usarlo come cassa in pratica.
Come cassa.
Come l'oro, ci abbiamo giusto fatto il podcast.
Appunto. L'oro almeno è rimasto lì, non bisogna dargliene atto. Bitcoin lì perché l'aveva comprato a 30.000, adesso ci ha smazzato qualche milione, perché si parla di una perdita tra i 160 e i 200 milioni se vendesse oggi. Su 1,5 miliardi non è una cosa colossale, però un conto che lo fai con i tuoi soldi. Un conto che lo fai con i soldi dell'azienda. Quando lo fai con i soldi dell'azienda, tu poi devi dare anche giustificazione agli azionisti. Magari gli azionisti non è che
sono una società quotata, esatto.
Ma è tutto, diciamo che è un problema, non è che è solo di Tesla. Vediamo oggi che ci sono molti esempi di aziende in cui c'è l'amministratore delegato che fa delle scelte non per lui, ma segue determinate, tra virgolette, agende e usa i soldi dell'azienda per fare i cavoli propri, esatto, per diciamo andare verso certi obiettivi. Non è detto che poi l'azionista sia d'accordo con quella roba lì, quindi poi in qualche modo il mercato te la fa pagare, perché il mercato poi decide tutto, quindi anche Tesla su meno 30, meno 40 se l'è preso. Forse non è ancora finita, perché perché poi c'è un'altra notizia che è uscita recentemente, che poi si attacca alla seconda di oggi, sempre in salsa americana, e cioè che Tesla fa parte del settore auto. Diciamo che, vabbè, il settore auto però è strano, però è auto, cioè di fatto la maggior parte del fatturato la fa dal settore auto. Poi uno potrebbe dire che Tesla è molte cose, pure i pannelli solari e Starlink e quella roba lì, però per ora il dato di fatto è che i soldi li fa dalle macchine. Quindi qual è il problema? Il problema è che si sta facendo qualche nube sul settore automotive a livello mondiale. In America praticamente stanno aumentando le delinquency sui pagamenti. Cosa vuol dire? I ritardi sui pagamenti. Un americano su 12 è in ritardo di oltre 90 giorni sul pagamento dell'auto. Questo è un campanello d'allarme. Intanto sul settore auto, che comunque è un settore che è molto importante a livello mondiale, perché insomma è un settore che muove parecchi miliardi. Musk ha già comunque avvisato, uno gli ha fatto una domanda su Twitter, gli ha detto: ma in quanto ti aspetti una recessione? Quanto potrebbe durare una recessione? Lui ha detto che dal momento in cui parte una recessione di solito dura 12-18 mesi. Il fatto qual è? È che ora la recessione non è ancora partita. C'è giovedì il dato sul PIL americano, e che se uscisse negativo confermerebbe la recessione tecnica.
Avevo letto che hanno addirittura cambiato anche la definizione di recessione, quindi io che già sospettano qualcosa di non buono, quindi stanno cercando.
Te lo confermo. La Casa Bianca ha cambiato la definizione di recessione. Uno poi basta che va a guardare i singoli parametri che segue la Casa Bianca per dire se siamo in recessione o meno. Sì, secondo alcuni parametri lo siamo già, come ad esempio il personal saving, quindi i risparmi che hanno i cittadini o l'ISM manifatturiero. Dall'altra però c'hai dei dati che invece non confermano la recessione, come il tasso di disoccupazione che è ancora al 3,7%, che però è un dato che è molto in ritardo, quindi c'è tutta quella storia lì. Vedremo. Comunque,
quando noi vi diciamo ogni podcast sulle notizie che è un casino capire la situazione economica, non è che lo facciamo perché ci fa piacere, è veramente un casino.
Ma infatti non a caso, se uno guarda la dinamica dei mercati americani, che sono sempre ripartiti a V, da ogni crisi ripartono sempre a V, se uno guarda adesso il mercato americano che tipo di sta costruendo una specie di ripartenza, ma è una ripartenza molto goffa, molto lunga, fatta di strappi, poi si rimangia tutto, nel senso che stanno ancora capendo che cazzo deve succedere. Quindi questa è una settimana molto importante, vedremo un attimo. Diciamo che Tesla, come altre aziende, stanno iniziando a, come si può dire, sai, c'è il canarino nella miniera, il settore tech è stato il settore che praticamente negli ultimi 12 anni ha sovraperformato, la sovraperformance si vede enormemente dal 2015 in poi, se vedi il grafico del Nasdaq e dell'S&P, ad un certo punto dal 2015 in poi il grafico del Nasdaq si impenna, perché queste realtà come Apple, come Amazon sono veramente esplose a livello di business, c'erano già prima, ma dal 2015 in poi è esploso tutto. Dall'ultima notizia che è uscita appunto riguardo Amazon, e qui andiamo alla seconda notizia, ma che in qualche modo si collega, perché questo sono aziende tech, è il rialzo dei prezzi degli abbonamenti Prime, che tu dici, vabbè, in Italia passa da 36 qualcosa a 49, beh, per il servizio
hanno
che c'è.
Hanno fatto solo in Europa, tra l'altro, qui notizia, ok, tu giustamente Paolo dici, beh, passa da 3,99 a 4,99 al mese, quindi 36 a 50 euro. Fatto un giro sui social, c'è chi si strappa le vesti, sono meno di quelli che pensavo, c'è chi difende comunque Amazon perché è contento del servizio, però negli Stati Uniti costa tipo $130-140 il servizio di Amazon Prime, quindi attenzione, non dice vabbè gli Stati Uniti c'hanno i soldi, bravi loro. L'Inghilterra, che è comunque vicina a noi, è stata in Europa per anni, ha avuto un passaggio, anche loro hanno avuto l'aumento, da 79 sterline, quindi era già di molto di più prima rispetto a quello che si pagherà con l'aumento in Italia, a 95 su base annuale. Quindi mettiamola così, uno può dire, beh, hanno aumentato i prezzi del 25, no, cos'è, da 4 a 5?
Sì, un buon 20-25%.
Ah, 25% più dell'inflazione, adesso basta, esco e vado sotto Amazon con le forche. Però attenzione che rispetto agli altri paesi equivalenti è comunque già molto meno. E poi Amazon può anche permettersi di farlo a certi punti di vista. Ha questa sorta di pricing power, il potere di fare il prezzo, e cerca di tenere comunque soddisfatti gli utenti Prime, non solo con il servizio di consegna dei pacchi, che è quello magari per cui il 90% della gente utilizza Amazon, ma anche per altri servizi accessori. Ad esempio Amazon Prime Video, non lo so, me l'ho guardato, c'è qualcosina interessante, non è magari la pezza tipo di Netflix o di Disney Plus, però vabbè, è una roba che ti prendi come extra. una delle robe che a me piace di più del servizio Prime è il fatto che ti lascia fare un abbonamento gratis a uno streamer che segui su Twitch. Io seguo degli streamer che sono nel mondo dei videogiochi, io ho il mio gioco di carte, Yu-Gi-Oh, vabbè, un po' da nerd e quant'altro, però c'è sto tizio che è molto bravo e popolare, sono iscritto a lui ma non devo pagare nulla perché ho Amazon Prime. Quindi c'è tutta una serie di benefit, poi anche con Kindle Unlimited per i libri, musica e quant'altro, che si possono avere per i 4, boh, ormai 5, 4,99, i 5 euro che si vanno a pagare al mese. Poi io capisco che siamo in una recessione, bisogna un po' guardarsi in tasca, però per chi davvero 5 euro al mese è un problema, forse non è Amazon Prime il problema, è una questione che bisogna tagliare un po' magari su altri consumi anche più grossi e mettersi a lavorare per avere un reddito un po' più alto. E non voglio difendere Amazon, però dico, se per 5 euro al mese tu hai qualche libro, che magari non sono i più belli, me li ricordo con Amazon Limited, era un po' così, hai della musica, hai comunque una sezione Audible free per podcast piuttosto che Audible e quant'altro, ti portano i pacchi in tempo breve. Amazon Prime, altre robe, boh, cioè, lamentarsi per 5 euro al mese mi sembra un po' eccessivo, onestamente.
Sì, ma ci sta, cioè è normale, tu pensi solo a tutti i soldi di benzina che hai risparmiato per andare in un negozio fisico, parcheggio, roba e tutto, per andare a comprare una roba che poi la compri, non devi bestemmiare per fartela ricambiare. Qui se ricambi c'è il reso gratuito entro 30 giorni, ma è una base assurda.
Ah, no, non credi nella magia dei piccoli negozi che ti vogliono sempre bene. Diciamo che sui social leggo questo, no? Ma Amazon sono tutti cattivi, invece si vede nel negozietto, trattano bene, con amore, ti danno il bacino e l'abbraccio prima di andare. O ditemi come se no. Ci sono dei negozianti così, però io ne ho sempre trovati di molto scorbutici, ok? Sempre no, ma la maggioranza delle volte, quindi no, diciamo, non so che questa narrativa del il piccolo negozio ti vogliono sempre tanto bene, non è vero.
Diciamo che i negozi e le attività commerciali dove c'è un'attenzione al cliente importante ti fa anche piacere andarci, però sono poche. Io non è che sono contro le attività commerciali in generale, però effettivamente se io devo andare lì per stressarmi per avere un servizio peggiore, allora faccio la compravendita fredda su Amazon. Se invece in un'attività commerciale c'è un valore aggiunto, un valore umano, un'attenzione al cliente, allora sì, allora io li compro e pago anche di più. Pago anche di più per un ristorante, per un bar, non è che te lo compri su Amazon il caffè, per dire, capito? Però
è un caso che il lusso a livello di e-commerce non sia mai decollato a livelli grossi. Sì, si può fare un po' più veloce, però cioè, chi va a comprare prodotti di lusso non lo fa perché vuole risparmiarsi 400 euro su una borsa Birkin, non so cosa sia di moda adesso, piuttosto che qualcosa di Louis Vuitton. Non gliene frega niente anche pagare 1000 euro in più, ma paga oltre al prodotto che riceve l'esperienza di essere trattato.
Esatto, sì, fondamentalmente è quello. Quindi non è che c'è una crisi dell'attività commerciale, c'è una crisi di attività che pare che gli devi fare un piacere per comprare la roba.
Se poi uno non è un lusso, uno dice vabbè non ti posso venire a servire e riverire, lo capisco, sono d'accordo. Però nel senso non puoi neanche sputarmi in un occhio se anche a comprarti qualcosa, mi fai sentire quasi in colpa. Se troviamo una via di mezzo un po' più alta, Amazon da questo punto di vista è molto meglio. Quando qualche problema te lo risolvono velocemente, rimborsi senza troppe domande, se c'è qualcosa di cui non sei contento.
E questa, guarda, che è una grandissima opportunità per le attività commerciali, perché non a caso chi fa le cose a modo, chi magari è riuscito anche ad alzare leggermente anche il target della clientela, e poi si prende tutta la torta. Quindi altro che Amazon, guadagna 3, 4, 5 volte, nonostante, tra virgolette, i tempi di crisi, perché si prende tutto il piatto, però devi saperci un po' fare, ecco, se c'ho quella roba lì dell'ansia che vado lì, poi sai, molto spesso nell'attività commerciale non c'è mai il proprietario, ci sono sempre i dipendenti, magari il dipendente è lì che è svogliato, sta fuori con la sigaretta così, non è che c'hai tanta voglia di entrare nel negozio, quindi un po' più di presa di responsabilità. E non è che Amazon ha ammazzato il mondo, se tu guardi in America rispetto a Amazon le vendite che fa rispetto ai vari Walmart, ai vari Target e roba, non conta ancora niente, nonostante sia un'impresa multimiliardaria. Quindi,
tra l'altro poi non ci sono anche tipo i piccoli negozi online su Shopify, che si è un po' trasportato il concetto di piccolo negozio, no forse era Etsy, non ricordo, Etsy di sicuro, Shopify non sono Etsy sicuro, anche. Comunque sì. Tutto questo concetto di boutique adesso non è più necessariamente solo fisico, ma si è spostato anche nell'online su dei competitor di Amazon che cercano magari di unire quell'aspetto un po' più umano e più di ti facciamo sentire importante anche dalla distanza per un certo tipo di prodotti. Quindi mettiamola così, a livello di negoziante, chi è creativo una soluzione ne trova sempre, che sia a livello del suo negozio fisico, che ne so, organizzando eventi, piuttosto che mantenendo la clientela che già ha, espandendola con il passaparola, piuttosto che andando online e sfruttando.
Vendi su Amazon, ti dà una piattaforma, ti dà una finestra mondiale, vendi su Amazon, non è che Amazon vende solo i suoi prodotti.
Vende anche prodotti, c'è anche quello.
Vende anche prodotti di terze parti, quindi non vedo perché uno poi si deve... È chiaro che se tu sei nel 2022, cioè col tuo negozietto in città e pensi che la gente, senza fare una campagna di marketing, senza far niente, venga lì e ti compri la roba, e sta roba qui non esiste più. Perché esatto. Sei in un mercato globale, la tua roba la fanno 550.000 persone, aziende nel mondo, vai lì e basta. Quindi è come Shopify che appunto mette a disposizione, cioè tu vai da zero, vai sul sito e ti dà una piattaforma per creare il tuo negozio online da zero. Capito? Non ci può essere una giustificazione a questa roba qui. Quindi questa roba qui del tech, io uso sempre questa discorso, cioè il canarino della miniera, e cioè di quando si sente un qualcosa che sta arrivando, qualcosa di grosso, perché vedi queste società tech, anche adesso ne parliamo di questa notizia perché è molto importante, stanno cercando di diversificare in tutti i modi. Perché? Perché effettivamente, adesso voglio vedere la trimestrale di Apple cosa si inventerà, però sto notando che effettivamente se vedi questo discorso del prezzo, magari si stanno rendendo conto che il loro business sta arrivando a una specie di maturazione. Sono aziende che hanno a disposizione moltissima liquidità, centinaia di miliardi di dollari di liquidità. La notizia che è uscita 2-3 settimane fa su Amazon, che è passato un po' in sordina, capito? Potrebbe essere questo canarino della miniera. Attenzione, perché questi qui, conosciute come Amazon, il market maker, dove il marketplace dove si vende tutto, ad un certo punto si butta su un settore che teoricamente non c'entra niente su Amazon, potrebbe essere questo cambiamento che stiamo vedendo e che magari potrebbe colpire anche altre big tech, magari, che ne so, Apple si butta anche lei nel campo della medicina, che tra l'altro già, perché a parte l'app salute, ma se tu guardi l'Apple Watch è un grandissimo strumento di monitoraggio della salute. Quindi Apple, da una parte, se fra 10 anni volesse diventare un colosso della medicina, già avrebbe dell'hardware che gli permetterebbe di fare questa roba qui. Amazon magari ci mette...
Che dicevano Apple dovrebbe comprare Peloton per ottenere ancora più dati e magari integrarli con... Peloton, per chi non lo conoscesse, era una compagnia che faceva cyclette, poi magari va bene, non è più... Allora avranno il nome di bici super tech, però è una cyclette, un super tech che comunque ti permette anche di avere un'esperienza un po' più carina rispetto alle ciclette in cui ti devi piantare davanti alla televisione. Ah. E la differenza è che pagavi una sottoscrizione mensile anziché la botta iniziale per portarti a casa la cyclette. Erano uno dei titoli preferiti del mercato durante la pandemia, perché si diceva, beh, la gente a casa almeno va in bicicletta sulla cyclette. Quando poi l'incidenza del Covid ha cominciato a scendere, è stata una di quelle società che erano state pompate dalla pandemia, che si è sgonfiata parecchio. Un'altra è Zoom, ad esempio, che ho scoperto ha recentemente messo il limite per i 40 minuti anche per le chiamate 1-1, cosa che prima non faceva. Quindi c'è un po' la voglia di battere cassa anche lì.
Ah, sì.
Amazon sta provando adesso a entrare in One Medical, no, meglio, entrare nel settore medicale attraverso One Medical, una società che fa prevalentemente telemedicina, quindi consulti a distanza, poi vabbè, se necessario ovviamente devi andare in ufficio, però offre anche tutti quei servizi, che ne so, ricette online.
Vabbè.
Situazioni che in Italia, tra l'altro, ho scoperto non sono, diciamo così, del tutto sconosciute. Mia mamma si fa fare le ricette online, vengono comunque mandate su sistemi via WhatsApp, quindi c'è già una sorta di sistema anche in Italia da questo punto di vista. Perché in America però è così importante? Perché, come immagino sappiate, il sistema sanitario americano è completamente privato e ha un, diciamo così, delle leve completamente diverse. Ci sono sempre nel mezzo delle assicurazioni, delle visite anche di routine possono costare molto, e uno dei motti di Jeff Bezos è il tuo margine, la mia opportunità. Potrebbe essere la volta buona per Jeff Bezos e Amazon. Beh, ormai vabbè, Jeff Bezos non è più il CEO, però gli è rimasto ancora nel DNA.
Vabbè.
Andare a prendersi delle quote di mercato, anche magari margini un po' più bassi, però rifacendosi sulla quantità, un po' il modello di Amazon, anche nel settore della telemedicina. Quindi in cosa si traduce questo per un consumatore o cittadino statunitense? Una riduzione dei prezzi magari di medicine, una velocità maggiore nel tempo in cui vengono ricevute. Mi pare che anche Mark Cuban abbia avviato una startup con questo tipo di filosofia. Non è chiaro dove andranno a finire, ma a me ha colpito molto perché Merariam aveva ricordato un'iniziativa che era stata presa anni fa da Berkshire Hathaway, quindi la società di Buffett, JP Morgan, la banca e Amazon. Avevano creato una sorta di joint venture che si chiamava Haven Healthcare, vabbè, e aveva lo scopo questa società di andare un po' a migliorare l'offerta in termini sanitari dei dipendenti di queste tre società, che erano enormi, hanno migliaia di dipendenti. Era un po' un modo per fare lobby e ottenere magari dei prezzi più bassi, delle procedure migliori, più efficienti. Infatti ho detto, ah, magari Amazon ci ha preso gusto dopo aver fatto questa partnership, è partita e adesso ho deciso di andare anche da sola. Siamo andati a vedere, prima di registrare il podcast, cos'era successo, quindi questo joint venture, ed è fallita miseramente, nel silenzio più totale. Era stata pompata come un'iniziativa che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo della salute americano, invece dopo un paio d'anni si è spenta. Addirittura si è spenta nel 2021 e tra le ragioni è stato indicato il Covid. E io dico, ma come? C'è una roba che avrebbe dovuto dare una spinta all'iniziativa di questo tipo, era il Covid. Invece a quanto pare c'erano un po', diciamo così, dei disaccordi sull'implementazione di varie idee, cosa succedeva. Siccome sia JP Morgan che Berkshire che Amazon sono tre galli in un pollaio solo, quando c'era un'iniziativa non c'era l'accordo su come implementarla in maniera uniforme, c'era sempre chi voleva un po' di più o di meno e quindi probabilmente è fallita più per ragioni di politica, chiamiamola così, interna tra multinazionali che altro. Sì. Vedremo un po' se adesso invece questa nuova onda di interesse verso il settore della salute americano riesca a rendere un settore un po' più facile per il consumatore che si trova a aver pagato un sacco di soldi. Paradossale, perché è privato fondamentalmente, quindi uno si aspetta che ci sia concorrenza, prezzi bassi, invece non succede nulla di tutto questo. Quindi paradossale come dalle volte ci possono essere anche dei fallimenti di libero mercato di questo tipo. Però certo. Vedremo se adesso che anche il mondo tech sta cominciando a prendere un po' a cuore questo tipo di problematiche, se in futuro assisteremo a qualcosa di più efficiente e interessante.
No, no, molto interessante come cosa, vedremo se... Beh, sai, se tu pensi a dieci anni fa, non ti immaginavi un mondo dove le più grandi società al mondo erano una società tecnologica, all'epoca era la società petrolifera, le banche addirittura, le società petrolifere. Se pensi fra 10 anni dove potrebbe andare il mondo, sicuramente quello della medicina è un tema importante, quindi probabilmente sarà sempre una società tech, perché non è che c'è medicina senza tecnologia, cos'è, si va lì ancora col bisturi come nel 1900, cioè, capito? Quindi una società tech probabilmente, però sì, potrebbe essere una società tech attiva nel mondo della biotech, medicina, biotech, sì, un qualcosa di questo tipo che magari lavora sui geni, tipo quel CRISPR Therapeutics che magari, capito, ti tira fuori la cura della vita, che magari si riesca a sconfiggere qualche malattia grave, però è molto probabile che si vada verso quel... E queste aziende che hanno molto cash, magari vedendo che il proprio business è arrivato, potrebbero buttarsi, hanno la possibilità di buttarsi in questo settore e forse anche di riuscire a portare un miglioramento. Vedremo.
Sarebbe interessante il metaverso di Facebook come idea.
Sì,
leggermente. Taglierò io, sì. Sono troppo vecchia mania.
Sì. Direi di sì, almeno facciamo qualcosa di utile, no?
Esatto.
E diciamo, a proposito di qualcosa di utile, ma non lo so, ma direi che è l'unica cosa poi, perché il resto è tutto una latrina, c'è la BCE che appunto, ritorniamo in Europa, c'è stata questa notizia, esatto, dopo 12 anni di alza dei tassi di interesse, una roba assurda, cioè è finita l'era dei tassi negativi addirittura, quindi...
Esatto, un rialzo di tassi di 50 punti base, 0,5%.
Debotto così.
Esatto. E tra l'altro si passa da meno 0,50 a 0, quindi...
Sono soldi, insomma. No, diciamo sì, c'è quel discorso dei conti correnti che ti applicava il tasso di interesse negativo, sì, c'era quel discorso lì, adesso si passa a 0, ma forse l'unica cosa positiva, allora...
Io l'ho esultato quando è arrivata la mail... dalla mia piattaforma di investimento che è anche banca, dicendo da agosto non applichiamo più il tasso negativo di meno 0,5 sulla liquidità aggiunta. Io ho detto, finalmente.
No, ma ci sta.
Ce l'abbiamo fatta.
È l'unica cosa utile. La sfida è capire quanto possa durare questo aumento dei tassi, perché chiaramente l'Europa, diciamo che sta in una situazione che è molto critica, lo si vede comunque da quanto sta l'euro-dollaro. Da quanto ha perso l'euro nei confronti del dollaro.
Anche l'idea tassi... è un po' salito adesso l'euro dopo...
Ha rimbalzato leggermente, ma ma c'è poca speranza, nel senso che qui sono stati fatti degli errori, dei gravissimi errori, mia opinione che siano stati fatti appunto dei gravissimi errori a livello politico, giusti o sbagliati che siano, vediamo quest'inverno che cosa ci aspetta e vediamo quanto può durare questo rialzo dei tassi, perché chiaramente c'è un problema di debito pubblico in Europa. Finché c'è la BCE che vedi ha tirato fuori ha messo a disposizione uno scudo anti-spread, perché chiaramente adesso se la BCE non compra più questi titoli di Stato, voglio vedere che tipo di offerta arriverà, perché tu mettiti nei panni di un investitore istituzionale, andare a comprare dei titoli di Stato europei con quello che si prefigge tra 3-4 mesi d'inverno, con roba, manca il gas e quell'altro, devi ridurre, devi spegnere, devi farti le docce fredde, roba così, non lo so. Io non investirei in un continente così, quindi l'aumento dei tassi chiaramente fa aumentare i rendimenti dei titoli di Stato, se aumentano i rendimenti dei titoli di Stato i costi di rifinanziamento del debito degli Stati aumentano, tiriamo fuori un paese a caso.
Indiziati in questo caso.
Esatto, con 3.000 miliardi di debito pubblico, magari, non lo so, iniziare ad emettere a tassi di interesse veramente importanti, 3%, 4%, 5%, pensare che qualcuno dall'estero ti finanzi, vediamo un attimo la situazione politica che si va a creare, diciamo che è un po' difficile. Quindi io credo che questo rialzo dei tassi durerà molto poco, ci vorrà una specie di nuova emergenza, allora è brutto a dirlo, ma l'Europa può uscire da questa situazione solo se scoppia un'emergenza, un merdone tale che allora tu devi mettere in campo degli strumenti per far sì di prendere la polvere e metterla sotto al tappeto, hai capito? Perché se la situazione
è assurda... Un Maccio Capatonda, mi dico, è un piccolo primo passo verso la fine della penalizzazione dei risparmiatori, perché tutta questa situazione che c'è stata creata negli ultimi 10 anni ha favorito i debitori. Chiunque si prendeva debiti, tassi bassissimi, soldi che piovevano come se non ci fosse un domani, e il risparmiatore che voleva magari mettersi soldi in un conto deposito o in altri posti si prendeva un calcio nel culo. Oggi perlomeno da certi punti di vista già è positivo il fatto che certe banche, perlomeno in Europa, poi in Svizzera no, non ricordo quanto siano i tassi proprio, in Europa non abbiano più alcun titolo per caricare uno 0.5, meno 0.5% su giacenze superiori anche quant'altro, perché molto semplicemente i soldi smettono di essere un costo anche per loro da questo punto di vista. E poi se piano piano cominciano a salire... A livello di titoli di Stato un po' più sicuri di quello italiano, piuttosto che magari anche conti deposito o quant'altro, si comincerà a vedere qualche rendimento degno di questo nome. Chiaro che nel mentre l'Europa, o meglio la Banca Centrale Europea, non può aumentare i tassi velocemente, tanto quanto la Fed, perché la situazione in Europa è molto meno omogenea a livello di sistemi fiscali, a livello di situazioni dei singoli Stati, però già il fatto che sia partito un certo tipo di aumento è un piccolo segnale positivo da questo punto di vista. Probabilmente si cercherà un po' di tenere sia la botte piena che la moglie ubriaca, dicendo che li aumento un po', ma non di troppo, per far andare in troppa sofferenza i paesi che sono meno competitivi a livello internazionale dal punto di vista della raccolta capitali. Grecia e Italia sono i primi due che vengono in mente. Ne vedremo un po', ecco, no? Non invidio... chi è in carica la BCE in questo periodo, tra l'altro leggo che sui social la pigliano sempre per il culo la povera Lagarde, non lo so, se dovrà dimostrare adesso di guadagnarsi lo stipendio, secondo me.
Sarà molto dura perché effettivamente neanche poi l'Europa stessa sta facendo in modo di placare questa situazione, hai capito? Quindi tu già comunque hai un'inflazione generata da dei fattori che non dico mica che è colpa dell'Europa, per l'amor di Dio. Si è creata una situazione a livello mondiale, giusto o sbagliato che sia, e vabbè, comunque la quantità di denaro immessa nel sistema sicuramente ha contribuito a creare questa inflazione qui, che poi in parte non vero, perché poi l'inflazione è stata generata dal fatto che poi hanno bloccato tutta l'economia per mesi, poi quando hanno riaperto la domanda è arrivata a fiume e non ci si è stati dietro. Ma al di là di questo, ci sono dei gravissimi errori alla base che si stanno facendo, perché tu, se c'hai già un'inflazione galoppante, non è questi qui cosa stanno facendo, vanno a sanzionare l'unico fornitore di gas esistente, che per amor di Dio, magari è stato anche giù, però ha fatto quello che ha fatto, però sai Lore, non lo so, fare una roba così per poi ritrovarsi un'inflazione al 15-20%, perché l'inflazione reale al 15-20% non è quella che dicono nelle statistiche, lì fanno i migliori, fanno come la Casa Bianca, ne parlavamo prima, che adesso hanno cambiato dalle definizioni di recessione, quindi anche se cercano di accroccare i dati in modo che anche se esce la recessione tecnica, perché il tasso, quindi alla fine i dati reali non sono quelli che stanno, i dati reali sono molto più alti, andare lì proprio a metterci una betoniera di benzina sopra
non mi pare una scelta molto logica, quindi non lo so, e non lo so come andrà a finire, non penso bene. Diciamo che a livello di uno è che di bisogna impanicarsi, perché sai, sono dinamiche, queste poi durano nel tempo, cioè non è che boh, domani mattina scoppia tutto, però è chiaro che questa situazione di difficoltà lo vediamo, anche a livello di valute, come si stanno, anche a livello di azionari, come si stanno comportando. Vediamo la situazione in Italia, che comunque ci colpisce indirettamente, te sei in Polonia, quindi però qui a settembre abbiamo le elezioni, qui non si capisce.
Qui bruciamo carbone e ce ne sbattiamo le palle invece.
Si finirà così, quindi poi vedi, tutti prima per la svolta green, adesso la svolta green è andata in quel posto, perché adesso tocca bruciare carbone, vedi, è un cane che si muove.
Magari è solo un periodo di transizione temporaneo, no? Non voglio improvvisarmi in esperto né di transizioni energetiche né di politiche energetiche, perché non lo sono.
Al massimo ci faremo qualche doccia fredda in più in inverno, Lore, e che fa anche bene alla salute, dicono.
Quando credo, siamo tutti più vicini, poi l'investimento di fine 2022 sarà coperte e stufette.
Coperte e stufe a cosa? A legna? Non lo so, vediamo un po'. Prendiamola a ridere, perché la situazione è veramente tragica, però ci sta, dai, diciamo che le seguiamo. Poi sai, noi abbiamo la testa sugli investimenti, quindi... Ci sono queste problematiche, investire i propri soldi correttamente è anche un modo per mitigare questi rischi.
Esatto.
Perché la borsa poi lo sai che ha dei fattori controintuitivi, di solito si muove in modo contrario, quindi l'economia può andare da una parte, la borsa dall'altra. Per chi dice, vabbè, allora come si fa a proteggersi da inflazione a doppia cifra? È uno dei modi anche investire, uno si fa il proprio pack tranquillo, seguendo la propria strategia. Se spalmi queste problematiche qui nel tempo, se guardi a 10-15 anni dovrebbe essere un ricordo, teoricamente la borsa ha sempre portato in generale rendimenti positivi, supereremo anche questa come abbiamo superato
tutto. Tra l'altro qui voglio togliermi un sassolino alla scarpa: chi chiede dell'inflazione è una persona che 2 anni fa non sapeva neanche cosa fosse, di solito, e a me lì parte sempre un po' l'astio, perché dico, ma come, noi abbiamo fatto per anni una testa così alla gente su bisogna stare attenti che se l'inflazione riparte bisogna essere i portafogli giusti, piazzati bene, tutti, sì, ma tanto non arriverà mai, i tassi a zero per sempre.
Arriva
l'inflazione e tutti ne parlano come se adesso fosse l'unica cosa che conta. Quindi, sì, conta, è importante, però attenzione, cioè se dovesse durare l'inflazione al 7% per i prossimi 15 anni, mi metto la mano sul cuore e vi dico io che gli investimenti sono l'ultimo dei vostri problemi, perché stanno succedendo tanti altri casini.
Quindi, è proprio quello.
Al di là del fatto di quelli che dicono l'inflazione è transitoria e poi è durata 6 mesi, vabbè, non durerà 6 mesi, potrà durare 2 o 3 anni, però chi oggi pensa che questo tipo di inflazione durerà per sempre, non so che senso abbia che si metta ad investire, onestamente. Pertanto sarà sempre convinto di farsi fregare, di prendere di meno. È un modo di pensare perdente. Oggi c'è questo tipo di inflazione, sì, è dura, sì, durerà per sempre, probabilmente no. Quindi cominciamo anche un po' a costruire per quando questa inflazione si abbasserà.
Perché si abbasserà, è normale, sono cicli, non è che niente dura per sempre nella vita, soprattutto sui mercati.
Basta, ve la buco l'inflazione.
Ve la buco, sì, inflazione maledetta, sì.
Titolo del podcast.
Ve la buco, adesso lo diciamo al tecnico. Ve la buco, sì. 9.1? Sì, spettacolo. Lo proponiamo come titolo, bello.
Vabbè, dai, finito il momento astioso per me, di solito non li ho, perdonatemi. Comunque, dai, per oggi le notizie che volevamo coprire le abbiamo coperte, anzi. Grazie Paolo per essere stato qui con me oggi.
Grazie a te.
Grazie a tutti voi per l'attenzione. Ovviamente vi invitiamo a venirci a seguire su tutti i nostri canali social. Il gruppo Facebook è uno di quelli in cui siamo più presenti. Se non vi piace Facebook, e lo capisco, siamo anche su altri canali. Questo podcast è sia in versione audio che video su YouTube, dove abbiamo anche altri video alternativi che parlano di altro, LinkedIn, siamo un po' dappertutto, insomma, venite a trovarci, Instagram, ci siamo. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima.
Alla prossima, ciao Lore, ciao a tutti.